Credo che lo Spirito Santo stia veramente cercando di impartirci qualche cosa che sia leggermente diverso dei sette ingredienti per fare la torta. Tante volte purtroppo siamo abituati a delle ricette, attenzione, dico le ricette, diciamo di solito quando si deve fare un alimento umano, cioè, se, a meno che uno proprio non è negato, mette le componenti giuste e funziona. Ma nel campo spirituale credo che è importante cogliere i principi, cogliere veramente l'essenza, cogliere la risorsa, cogliere la sostanza e non la forma della pietà, perché è la sostanza che ci trasforma. Questo credo che lo stiamo sottolineando in tutte le maniere. Non è contemplando quanto sei inutile, non è contemplando le tue paure, non è contemplando i tuoi sbagli, i tuoi errori, che verrai trasformato e facendo mea culpa, ma è contemplando la gloria di Dio, che non è una cosa astratta. La gloria, tante volte noi questa parola, diciamo, la fraintendiamo, dice la gloria di Dio. Ecco, forse dobbiamo andare sul monte della trasfigurazione, lì, vedendo. La gloria di Dio è venuta ad abitare dentro di te ed è la nuova identità a immagine di Cristo. Quindi potremmo tradurre contemplando la testimonianza, perché la parola gloria significa testimonianza, contemplando questo incredibile atto dell'amore di Dio che alla ricerca della casa è riuscito a pensare, a immaginare di venire ad abitare a casa mia, a casa tua. Non era il luogo più confortevole, sicuramente. Scoprendo e contemplando questa realtà di quello che Dio ci ha fatti dentro, veniamo trasformati a sua immagine. Secondo che opera lo Spirito, abbiamo detto ovviamente, perché questo contemplare non è frutto di una introspezione, cioè io non posso analizzarmi e riuscire a trovare Dio, anzi tante volte per quelli introspettivi che cercano Dio, alla fine, mentre siamo nel corpo, dirà l'Apostolo, siamo assenti dal Signore, e infatti non camminiamo per aspetto, per visione, ma camminiamo per fede. Tante volte potremmo cercare Dio nel nostro corpo e vediamo le cellule che stanno invecchiando, una brutta notizia, stai invecchiando pure tu. Lo cerchiamo nei nostri sentimenti, anche lì, tante volte è difficile trovare Dio. Abbiamo bisogno di cercarlo dove Lui ci ha fatto diventare tempio del Suo Spirito, in quella nuova identità che ci ha donato, ed è contemplando questa che veniamo trasformati. Questo, diciamo, è una delle modalità con cui realmente potremo rivestire questi vestiti nuovi, rinnovare la nostra mente, guarire interiormente, tutti i sinonimi, ma tutto questo avviene solamente se andiamo in un luogo dove realmente queste cose esistono. È come se lo Spirito Santo volesse prenderti per mano e dirti: andiamo, facciamo una passeggiata. Dove andiamo? Andiamo nella terra promessa interiore, andiamo nel regno di Dio dentro di te, andiamo alla scuola di Dio, andiamo in un luogo dove già c'è armonia, andiamo in un luogo dove già il controllo esiste e non hai bisogno tu di determinarlo. Lo puoi scoprire. Andiamo a guardare di più, a contemplare questa meraviglia di identità nuova. Lo Spirito Santo ti vuole presentare realmente chi sei. Ti vuole presentare veramente queste risorse di cui abbiamo sentito. Il problema è che noi tante volte siamo noi che vogliamo dimostrare a Dio qualcosa. Alla fine gli dimostriamo il fallimento, come Pietro è riuscito a dimostrargli. E quando gli dimostriamo il fallimento sembra che sia finita, e invece per Dio è appena incominciato. Come a dire, AAA, cercasi persone deboli, fallite, inutili, pazze. Questo è l'annuncio. E se non l'hai realizzato prima di essere chiamato a Dio, perché ti sentivi equilibrato, buono, intelligente, lo dovrai realizzare dopo la conversione. Se non sei arrivato a questa coscienza di fragilità prima di incontrare Gesù, abbiamo sottolineato in queste brevi riflessioni che Dio, proprio perché ti ama e vuole farti scoprire la vera identità che gli è costata tutta la vita di Cristo, permetterà che tu ti accorgi di essere debole, pazzo, senza senso, cieco, e che Dio proprio ha chiamato questo tipo di persone e ti porterà a questa consapevolezza proprio perché la testimonianza dell'alternativa vitale è la sua, non perché qualcuno possa dire io sì che sono religioso, io sì che sono più santo, io sì che ho fatto una tecnica di autodisciplina tale che appena persino guardo una donna già scatta tutto un sistema, mi si chiudono gli occhi prosciutti vari. E poi magari scopriamo che questo di qua se ne fugge con la segretaria. Perché i sistemi di difesa, attenzione, Dio vuole che noi abbiamo autocontrollo, però come frutto dello Spirito, Dio ci ha dato uno spirito di autocontrollo, non la nostra tecnica, la nostra filosofia, i nostri metodi. Ma andiamo qui al Cannavaccio. Arrendersi, abbiamo parlato tanto di questo verbo così umiliante. Voi sapete che c'erano varie situazioni dove gli sconfitti dovevano realmente passare dopo che l'esercito nemico li aveva costretti ad arrendersi. Quindi tante volte la resa non era oh che bello, poi asilo politico e tutto, cioè la resa significava prigione, significava morte per molti. Arrendersi è qualcosa di difficile, sembrerà strano, ma noi siamo duri a morire, siamo duri ad arrenderci, e in qualche modo è come se non messi alle strette vogliamo sempre trovare una soluzione che non sia necessariamente quella giusta. E solitamente voi sapete tutti che nell'approccio alle cose di Dio prevalgono le due soluzioni, quella magica, e tutti quanti saremmo contenti di abracadabra e il problema via, ecco, è un certo tipo di cristianesimo, è molto improntato a dichiarare, a promuovere, a proclamare, quasi quasi a ordinare agli angeli, a ordinare persino allo Spirito Santo quello che deve fare. Pensate come la presunzione e l'orgoglio umano è andato, è quasi a dire Dio, Dio mi dispiace, tu hai detto questo, se tu l'hai detto, cioè quasi quasi a rimproverare Dio perché lui ha detto una cosa e non la fa, ecco. Vedete l'orgoglio umano, le costruzioni religiose umane dove possono arrivare? Quindi o l'atto magico o dall'altra parte questo concetto che attraverso sforzi incredibili, attraverso lotte in mani, finalmente riusciremo. Ecco, è un poco, se vi andate a leggere l'episodio di Naaman, il Siro che era affetto da lebbra e poi dovette essere guarito, lui era predisposto alla soluzione magica, era predisposto alla soluzione che gli avrebbe chiesto vai su quella montagna, sgancia 10.000, non so qual era la moneta del secolo, e poi vediamo, mentre il messaggio della fede era difficile, e non per Naaman, è difficile per noi. Per lui fu vatti a lavare nel fiume della serie Valavati, 7 volte. La parola della fede non è qualcosa che possiamo decodificare mentalmente, è qualcosa rivolta al nostro spirito, e lì abbiamo bisogno di rispondere con la semplicità, e lì possiamo veramente scoprire che il giusto vivrà per fede, inteso nel senso che accetterà di vivere per fiducia in una progettualità più grande, e la vita del giusto è di fede in fede, non è di sforzo in sforzo, di fede in fede. Abbiamo sentito naturalmente che abbiamo bisogno di collaborare al progetto di Dio, di collaborare come collaboratori della grazia di Dio. Vi esorto a non avere ricevuto questa grazia in vano, dirà l'apostolo Paolo, oppure in altra sede dirà: io sono quello che sono grazie alla mia cultura. No, grazie alla mia intelligenza, grazie a tutti i miei studi religiosi ai piedi di Gamaliele, per la grazia di Dio. E la grazia di Dio nei miei confronti non è stata inutile, anzi io ho faticato più di tutti loro. Ma attenzione, poi c'è una parentesi e una specificazione: non già io, ma la grazia di Dio. Che significa? Era la fatica maggiore di Paolo che aveva prodotto la grazia? O era la scoperta della grazia che aveva prodotto la capacità di faticare, di spendere ed essere speso per la vita degli altri? Più grazia realizziamo, più energia, più risorse realizziamo da Dio, più possiamo veramente affaticarci, spendere ed essere spesi. È chiaro che abbiamo bisogno di metterci in quelle circostanze in cui possiamo percepire questa grazia. Allora quella è una, può essere una fatica. Per esempio, leggere la parola di Dio può essere in certo momento una fatica. E non è il fatto che tu leggi 3 volte al giorno che automaticamente di, ma il leggere, che è una fatica e che in qualche modo è un impegno, ti può mettere in una condizione dove lo Spirito Santo poi ti fa percepire quella realtà spirituale. Quindi la fatica non produce il cambiamento, ma tante volte ti fa incontrare quelle occasioni che Dio ha previsto per il cambiamento. Non so se è chiaro, dobbiamo fare anche degli esempi umani. Magari all'inizio può essere seccante l'idea di farti una doccia, dico, qualcuno esagera se la fa ogni minuto, no? Dico questo magari. Ma per metterti sotto la doccia devi fare una fatica, devi prepararti, devi eccetera eccetera, cambiarti eccetera. Però dopo che sei sotto la doccia l'acqua ti pulisce. Quindi quello che è il concetto non è che la fatica non serve, ma la fatica di per sé non necessariamente ci cambia. L'impegno, il dovere, la puntualità sono delle cose importanti se poi scopriamo questa grazia di Dio che ci trasforma. Dio non è che ci trasforma perché vede, dice: quante volte sei venuto puntuale, quante volte ti sei impegnato nella chiesa, quante volte hai fatto il banco alimentare, fa un calcolo, dice: allora hai fatto tanto, ok, ti spetta tanto. No, ma quelle cose che hai fatto impegnandoti, mettendoti in una condizione dove poter percepire la realtà di Dio, sicuramente possono favorire la scoperta di questa grazia, e allora possono favorire anche il cambiamento. Ecco perché è importante, dopo che scopriamo all'inizio della grazia che siamo liberi, e magari ecco il primo effetto, e tante volte io l'ho visto nella mia chiesa nel passato, quando ho cominciato a parlare di grazia, grazia, la persona dice: ma il pastore allora mi ama anche se non vengo puntuale. Non sono venuti puntuali. Altri dicono: ma Dio mi ama anche se io, quando si chiede un volontario, non ci vado. Dio mi ama lo stesso, certo, però gradualmente poi è passato un altro concetto. Prima la libertà, che è qualcosa che Dio ci vuole fare sperimentare, ma poi la possibilità di usare la libertà non per un'occasione della carne, ma per servirsi nell'amore, non come un manto di malizia che copra, ma per l'amore. Ma questo è un processo ancora una volta. Perché io vi dico che ci sono comunità dove ancora le persone vanno perché se no il pastore gli dice non sei venuto. Tant'è vero che se riescono a sapere che il pastore quel giorno non c'è, la comunità già si dimezza. Voi ridete, ma... ma è così. Guardate che la religiosità non è solamente di stampo cattolico, anche evangelico. Cioè lo spirito religioso è interconfessionale. Cioè non è solamente di matrice. Dicevo, arrendersi scoprendo le proprie debolezze e l'inefficacia dei meccanismi di difesa umani è possibile, abbiamo sottolineato, soltanto in un clima di grazia. In assenza di questa atmosfera, per paura di non essere accettati da Dio, dagli altri e da se stessi, non emergeranno le reali problematiche. Quindi è importante questo clima, è importante, perché è il luogo migliore dove possono venire fuori i problemi, senza chiaramente che qualcuno ti debba giudicare, condannare, ma poi, così come lo Spirito Santo, anche i fratelli maggiori nel campo spirituale possono aiutarti, incoraggiarti e farti capire che così come Dio chiama le cose che non sono all'esistenza o come se fossero, così già Dio, anche se vede emergere il tuo problema, ti sta dicendo: ok, hai scoperto questo, ora scopriamo veramente la soluzione che è già dentro di te. Quindi alla fine i fratelli intorno a te, come diceva l'Apostolo Paolo, diventano dispensatori di grazia, o aiutatori della tua allegrezza, o tenere nutrici, che in qualche modo ti aiutano a scoprire, non ti aiutano a metterti una maschera, ma ti aiutano a spogliarti di quelle false maschere che tu tieni per paura che poi non saresti più accettato, accolto. E questo è importante, un clima dove non ci sia il giudizio, dove veramente ci sia la fiducia nell'opera di Dio e dove quindi non ci si punti il dito: ah, guarda cosa, guarda chi ha fatto quello. Ah, perché quello è un clima dove tutti saranno indotti a bleffare, a fare i cristiani doc, e non si apriranno. Ed è paradossale che poi un credente debba aprirsi con lo psicologo, qui non ce l'ho, o con lo psichiatra, perché? Perché in quella sede trova una persona che l'accoglie così com'è e invece non riesce ad aprirsi col proprio pastore, col proprio responsabile, perché lì teme magari o che gli sarà levato l'incarico, che... Sapete che io con i miei collaboratori cerco di scatenare i conflitti. Ma perché? Perché ho piacere nella tensione? No, ma perché se non vengono fuori tirate le radici di amarezza, se non vengono fuori tirati i malintesi e se ne creano tanti, volendo o non volendo, tante volte ci si pesta i piedi, tutte quelle cose poi lavorano nel sottofondo. Quindi è importante riuscire a creare un clima dove la vostra paternità o maternità spirituale non impedisca alle persone persino di aggredirvi, non fisicamente naturalmente, ma di esprimere il loro disagio. Perché se incutete già timore, se incutete già, la persona sa che con voi non si potrà mai aprire, non si potrà mai sfogare. È chiaro che dopo lo sfogo, dopo la sensibilizzazione, dopo l'empatia, c'è anche la parte in cui Dio vi chiamerà a dare qualche pillola, non di ansiolitico, ma di sapienza. Però prima Avete bisogno di non essere messi in crisi dall'aggressività delle persone che vi sono affidate. Non dovete dubitare di essere genitori spirituali se un figlio vi attacca. Perché è normale, tante cose nascono proprio in questo tipo di confronto, ma spesso questo confronto non c'è perché si tengono le distanze. Io sono di qui, tu sei di lì, quindi invece no, abbiamo bisogno di un confronto costruttivo, evidentemente, non distruttivo. La resa, come abbiamo già accennato, comporta l'identificazione e la rinuncia alle armi carnali. Forse è più facile rinunziare a delle armi quando ti accorgi che non funzionano, ma il problema è che tante volte non te ne accorgi che non funzionano. Vorrei leggere una parte importante, che se ci spendiamo un 5 minuti è molto importante perché ci fa capire l'inefficacia delle armi umane, delle difese umane e l'importanza delle armi spirituali. Seconda Corinzi 10:3. L'Apostolo Paolo dice: in realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali o umane, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Sembra una cosa complicatissima questa di qua. In realtà, semplificata al massimo, l'Apostolo Paolo sta dicendo che sebbene viviamo ancora in una dimensione umana, qualcuno di voi dice di vivere nelle mani di Dio e tra i piedi degli uomini, o qualcuno vorrebbe già essere liberato dal diavolo, ma bisogna morire per vivere questa liberazione. Quindi, sebbene camminiamo ancora in un contesto umano, Dio ci sta insegnando delle difese diverse da quelle che abbiamo imparato, non solo come tecniche di manipolazione. Ci sono tanti corsi ormai per gli imprenditori, per quando vuoi fare parte di un'azienda, che ti insegnano tutte le maniere per cercare di convincere la persona, quindi non tecniche apprese necessariamente di controllo, di manipolazione, ma meccanismi di difesa che in qualche modo, dovendo difenderci da soli, da eventi traumatici, da situazioni, ci siamo creati. Quindi l'Apostolo Paolo ci vuole fare capire che sebbene siamo umani, abbiamo bisogno di trovare un arsenale diverso, un modo diverso da difenderci. Perché? Perché, parafrasando quello che dice qua, mentre le armi spirituali hanno da Dio la potenza di distruggere le fortezze, di demolire i ragionamenti che si elevano orgogliosamente contro la conoscenza di Dio e di fare prigionieri i pensieri per ricondurli a Cristo, cosa fanno le armi umane invece? Cercate di vedere al contrario questo versetto. Le armi carnali, le armi spirituali hanno da Dio il potere. Io mi chiedo, da chi hanno il potere le armi carnali, le difese umane? Quella illusione di trovare armonia senza Dio, quella illusione di essere paziente senza avere scoperto la vera pazienza, quindi solamente reprimendo, facendo venire golite, gastrite, eccetera, eccetera, un colon che impazzisce, malattie strane che guarda caso avvengono nelle persone che non si sono mai arrabbiate, tipo sclerosi a placche, colite ulcerosa, eccetera, eccetera. Chi è colui che può darci illusione di un'arma che ci difenda senza che sia vero? le armi carnali. Questa è una cosa forte. Quando con Dio ho cominciato a ragionare, è come se questo mi avesse illuminato tantissimo. Come a dire, le persone nel tentativo di essere forti senza di me hanno creato delle menzogne, hanno coperto il male, lo hanno spostato, lo hanno deviato, hanno imparato a sviluppare meccanismi come la negazione della realtà o meccanismo dello struzzo, metti la testa dentro, forse anche dentro una chiesa, dentro una religione, mentre la tua famiglia sta esplodendo, mentre i tuoi figli stanno avendo cose incredibili, tu metti la testa dentro la chiesa e neghi quella realtà che sta avvenendo perché pensi che automaticamente l'affronterai, ma non è negandola che l'affronterai, non è disconoscendola. E allora le armi carnali, ho detto, i meccanismi di difesa umani, ho detto, quelle illusioni di difesa che non hanno come sorgente la vita di Cristo, hanno dal diavolo la potenza di costruire, non di distruggere, delle fortezze. Perché delle fortezze? Ricordate quel topo di questa mattina? Chiuderlo, segregarlo, mentre il topo si continua ad alimentare, mentre il topo continua a crescere, diventando non più un topo ma un mostro. Tutto questo evidentemente non è un progetto di Dio, perché poi nel momento in cui si apre quella porta della serie Non aprite quella porta, non so se qualcuno di voi ama ancora i film dell'orrore, anche no, non li amate. Nel momento in cui si apre quella porta, si scopre che nell'inconscio qualcuno ha continuato a fare crescere, si è creata una fortezza di irrazionalità, una fortezza di distruzione, una fortezza così grande che appena si apre la porta della soffitta si salvi chi può. Chi ci dà l'illusione di soluzioni vere, mentre invece la carica esplosiva sta crescendo nella nostra vita? Chi ci dice, ah no, ma tu l'acqua ti bagna e il vento ti asciuga, tu no, ma no, non mi sono arrabbiato, no, non è vero, no, ma stupidaggine che non mi hai fatto, no, e la soffitta lì, no, niente, non è successo niente, è lì, no, non ti preoccupare. E poi a un certo punto cominciano disturbi vari, tipo psicosomatico, cominciano disturbi neurovegetativi, cioè la pressione cresce tanto e comincia a suonare il fischietto della pentola a pressione. Perché? Perché evidentemente ci stiamo difendendo in una maniera umana e soprattutto perché qui l'Apostolo dice: tutto quello che orgogliosamente si eleva contro la conoscenza di Dio, si può dire con altre parole, tutto l'orgoglio che dice io non ho bisogno di Dio per essere bravo, buono, paziente, ordinato, educato, acculturato, eccetera, eccetera. L'orgoglio umano è ancora la trappola peggiore sfruttata dal diavolo, questa presunzione di poter farcela senza Dio. Io sono Dio. Capite? Io posso controllare le mie emozioni e se non lo faccio con tecniche di training autogeno, lo faccio con meditazione trascendentale, con altre tecniche di qualunque, dove io posso controllare, posso mortificare persino, mettere a morte le mie pulsioni, ma ricordate che se la mortificazione non è per opera dello Spirito Santo, è una espressione solamente di orgoglio. Vero, siamo chiamati a mortificare, a mettere a morte, a considerare morte alcune spinte, ma attraverso l'opera dello Spirito Santo. Perché se no quelli che hanno capacità di concentrazione, di pensiero, più grandi di noi sarebbero avvantaggiati. Ma Dio ha detto che l'unica maniera per andare avanti nel suo regno è quello di fidarsi, di crescere nella fiducia. Quindi è chiaro questo concetto. È fondamentale a questo punto evitare di appoggiarsi a una energia non ecologica. Osea 5,13 dice brevemente: quando Efraim ha visto il suo male e Giuda la sua piaga, Efraim è andato verso la Siria e ha mandato dei messaggeri a un re perché lo difendesse, ma questi non potrà guarirvi né guarirà la vostra piaga. Come a dire, cercare di trovare una soluzione alla propria piaga alleandosi con un'energia, con qualcuno che ti difende, ma che non sia Dio. Sapete quante persone, in fondo, approdano alla magia e all'occultismo per questo? Perché vogliono difendersi in qualche modo, cercano un'energia, però il problema è che è un'energia non ecologica. È un'energia che, sebbene possa avere un certo effetto, poi farà pagare un sacco di conseguenze. Ma il desiderio è legittimo, ho bisogno di qualcuno che mi difenda, ancora una volta. Ho bisogno di qualcuno che mi protegge, ho bisogno di qualcuno che mi fa giustizia, ho bisogno di qualcuno che mi vendichi, ho bisogno di qualcuno che, puntini puntini, è lì dove manca la fiducia nell'opera di Dio. È ovvio che uno dice: Gesù va bene, però poi ho bisogno di tante altre cose. Se noi diciamo Gesù va bene, ma ho bisogno, vuol dire che non stiamo scoprendo Gesù. Magari sono anche dei cristiani che lo fanno, come ho detto, perché hanno ricevuto questo tesoro, questa potenzialità. Magari leggerete tanti libri che dicono: cristianesimo è lo yoga, il cristiano è lo yoga, il cristiano è la... Ce ne sono tantissimi e sembra che sia normale. Ma perché? Perché quando si dice il cristiano non si capisce la ricchezza incredibile che ci è stata data in Cristo. Quindi si dice: Cristo va bene, però poi abbiamo bisogno di qualcosa un poco di più, non lo so, più funzionante. Cristo non funziona? Qualcuno di voi vorrebbe dire che Cristo non funziona, o quello che lui ha fatto non ha funzionato? Che tutto il sacrificio che ha fatto alla fine non ha cambiato niente? Questo sicuramente non fa piacere a Dio, ma non nel senso che si offende, ma nel senso che si dispiace, piange, perché quello che lui ha fatto è proprio per amore, e se noi non ne possiamo beneficiare, soffre. Io credo che noi, in una piccolissima parte, da genitori, quando abbiamo preparato il meglio per i nostri figli e li vediamo andare per altri lidi o per altre, soffriamo, immaginate Dio. Quindi attenzione ad appoggiarsi a un'energia non ecologica o di produrre risultati attraverso la manipolazione, lo abbiamo detto già ieri, come una sorta di livello di primo di stregoneria, autorità spirituale contraffatta. Guai a sostituirsi a Dio per fare crescere. Questo crea un vero e proprio abuso spirituale, una violenza espressa nell'imporre o nell'imporsi modelli comportamentali non collegati all'età anagrafica spirituale, non commisurati alla fede personale. Sapete, il compito dei pastori tante volte è questo: dosare. Perché arriva il bambino spirituale e dice: voglio andare agli estremi confini della terra, voglio fare, voglio salvare tutti. E il pastore dice: fermati, fermati. Ora, non è per scoraggiare, ma è perché è come se tuo figlio ti dice: papà, ti voglio portare, aiutare 30 kg, a portare 30 kg, o guido io la macchina. Cioè, la sua disponibilità è bella, però sei tu che lo ridimensioni e dici: non lo puoi fare. Cioè, comincia, esercitati. La fede è come un muscolo, diceva qualcuno: se viene esercitata cresce, se viene atrofizzata scomincia dai piccoli pesi e poi arriva a smuovere montagne. Ma d'altro canto il pastore stesso può dire ad alcuni: guarda che tu già potresti portare molto di più e non stai portando questi pesi. Quindi capite in che senso la santità non è uguale per tutti, ma è commisurata la misura, l'età anagrafica, e lì sicuramente è importante non costringere persone a livelli di santità maggiori della loro misura di fede, perché le distruggeremmo nel nome di Dio. E questo è il massimo della strategia diabolica, quella di fare distruggere le persone nel nome di Dio, per cui le persone poi quando si sentono distrutte dice: Dio mi ha distrutto. Arrendersi significa accettare la fragilità del nostro vaso e l'impotenza della nostra volontà, che è necessaria ma non sufficiente, e del nostro autocontrollo, abbiamo detto, magari il risultato di una rigidità con noi stessi o di meccanismi di difesa vari. Né l'educazione rigida né le regole possono produrre un vero autocontrollo. Questa è un'affermazione forte che mi sento di fare. Voglio leggervi un verso velocemente, che è molto strano, non so se l'avete letto mai, ci avete fatto mai caso. Isaia 28:10 dice così: poiché è un continuo dare precetto dopo precetto, regola dopo regola, un poco qui, un poco là, ebbene, sarà mediante labbra balbuzienti e mediante una lingua straniera che il Signore parlerà a questo popolo. Egli aveva detto loro: ecco il riposo, lasciare riposare lo stanco, questo è il refrigerio. Ma quelli non l'hanno voluto ascoltare. La parola del Signore è stata per loro precetto dopo precetto, regola dopo regola, un poco qui, un poco là, affinché, guardate un poco come conclude, essi andassero a cadere al rovescio, fossero fiaccati, colti al laccio e presi. È incredibile, qualche studioso della scrittura vede in questo proprio la prefigurazione della inondazione di Pentecoste dello Spirito Santo, della lingua straniera, della lingua strana con cui realmente le nuove lingue, con questa edificazione dello Spirito, con questo riposo. Ma in ogni caso il concetto è questo, come dire, lì dove avete considerato la parola di Dio come una serie semplicemente di regole, un codice civile o spirituale, dovremmo dire meglio, o penale, penso ancora. State attenti, ecco perché la regola dopo la regola, il precetto dopo il precetto, un poco di qui, un po' di là, un po' di su, un po' di giù, alla fine il risultato è stato contrario. Come a dire, c'è qualche cosa di più grande che Dio stava preparando, persino profetizzato nel momento in cui c'era la legge. Già questa è una specie di prefigurazione di come le regole non avrebbero potuto cambiare la circostanza di una persona stanca, e che ci mancava semplicemente qualcuno che gli desse ancora, da noi si usa una frase in Sicilia, chi siciliano lo capisco, un puncero scecco un'acchianata. Non so se i siciliani lo capiscono. Cioè significa che già c'è un asinello che sta in salita, sta sforzandosi incredibile, fa uno sforzo incredibile, e tu arrivi là e gli dai un'altra sferzata, un altro colpo, un'altra regola, un altro precetto. Allora a quel punto l'asino crolla. Come a dire, è un sistema che non funziona. Abbiamo sentito, è importante come direzione di massima, la legge ha un valore propedeutico, pedagogico, ha un effetto momentaneo, ma il vero cambiamento è quando promuoviamo i processi di fede nella vita delle persone. Per cui quel contenitore, quella direttiva generale che ci fa capire più o meno orientativamente cosa dovrebbe essere il cristianesimo, viene realizzata attraverso la scoperta che le leggi sono scritte già nei nostri cuori e che Dio ti sta dicendo: scopri l'amore ed esprimi l'amore che ho messo in te. Non ama secondo come ti viene, perché tante volte possiamo scambiare il nostro amore per l'amore di Dio. E quante persone sono andate per amare, secondo loro, per l'amore di Dio, e sono rimaste in rapporti perversi, in rapporti strani? scopri la pace ed esprimi la pace che ho messo in te. Scopri la gioia ed esprimi la gioia. Il messaggio di Dio non è gioisci in qualunque modo, dicevamo ieri, oppure ama secondo quello che è il tuo concetto di amore. Quante mamme stanno distruggendo i loro figli per un amore morboso? Figlio mio, figlio mio, figlio mio. Questo figlio alla fine sarà un marito veramente già sconfitto, perché nel cercare di ritrovare nella propria moglie la figura della mamma, alla fine la moglie poverina, dico, non è l'argomento della riflessione, ma come a dire, è importante, fondamentale. Dio ci ha dato, come ho detto poco fa, uno spirito di autocontrollo. E Dio ci conduce a questa resa, abbiamo accennato ieri, attraverso questo purgatorio evangelico, cioè una serie di prove da superare e tentazioni da vincere, volte alla nostra crescita spirituale e a rendersi all'evidenza dell'infiammabilità dei nostri materiali, cioè accorgersi di essere infiammabili quando viene il fuoco di Dio, non dovrebbe essere solamente un danno, o meglio, sul momento è un danno, perché avevi costruito un bel castello in aria. Dici, Signore, guarda come sono bravo, guarda come sono presente, guarda come sono intelligente. Poi alla fine viene la prova e ti perdi in un bicchiere d'acqua. A quel punto cosa fai? Stai a piangere, a disperarti? No! In qualche modo la scoperta della fragilità, come abbiamo sentito sottolineare, è un incoraggiamento a scoprire il vero materiale che Dio ha messo in te, il pezzo di ricambio che già si trova dentro di te. Quindi, se il tuo vestito, il tuo habitus di pazienza, il tuo habitus di gioia, se il tuo habitus di equilibrio è andato bruciato, non è per camminare nudo, ma è per rivestire, per prendere, per credere che questo crisi ti porta ancora di più a poter vivere una crescita spirituale e a scoprire che la sua potenza è perfetta nella debolezza. E la fragilità, come ho sottolineato ancora ieri, e precarietà dell'essere dovrebbe portarci a scoprire l'invulnerabilità del nostro spirito. Sapete che siamo degli intoccabili? Sapete che lo spirito nuovo che Dio ci ha dato, qualcuno lo chiama cuore nuovo, ma non confondete cuore con mente, ecco, tante volte si fanno tanti confondimenti in questo senso. Paolo è molto preciso e dice che la parola di Dio arriva a questa distinzione tra quello che è cuore, diciamo, e quello che è mente, quindi cuore analogo di spirito, di uomo interiore, di nuova creatura, eccetera, eccetera, sono sinonimi. Sapete che Dio ti ha dato uno spirito a immagine di Cristo, uno spirito invulnerabile persino nella persona data a perdizione della carne in man di Satana, affinché lo spirito sia salvo, come a dire, anche la perdizione esterna, non necessariamente, a meno che chiaramente uno non rinneghi Dio, oltraggi lo spirito della grazia, qui non è l'argomento del, ma come a dire, il nostro spirito ha una resistenza incredibile, è intoccabile, è invulnerabile. Il problema è che noi non ne siamo consapevoli, viviamo sempre nella sensazione della fragilità umana, senza scoprire che Dio, come ha sottolineato anche Laura, ci vuole fare vedere la fragilità per farci identificare con lo Spirito che ci ha dato, con Cristo in noi, e non per lamentarci di come siamo fragili. Dio ci fa scoprire l'invulnerabilità del nostro spirito e l'energia alternativa della nostra vera identità. A questo fine, diceva Paolo, io mi affatico combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Mi affatico, ma come? Con la sua forza, con la forza che lui ha messo in me, che lo Spirito mi fa vedere, che io ho dovuto prendere passo dopo passo, esame dopo esame, ho dovuto prendere per fede dell'acqua della vita. Chi ha sete venga a me e beva, chi vuole volontà, prenda in dono è un concetto che riassume tutto quello che abbiamo detto, e vado verso la conclusione. Chi vuole? Ok, ma poi? Non chi vuole, automaticamente arriva la risposta, ma chi vuole prenda. E questo ci fa capire che Dio non deve fare qualcosa di altro per dire: guarda che oggi finalmente, dopo tanti ragionamenti, mi sono deciso a darti un po' di pazienza. Ho visto che sei arrivato all'esaurimento delle tue risorse, però ho aspettato. No, chi vuole non ha bisogno di aspettare, ha bisogno di prendere. E da dove la prendi? La prendi in dono. La prendi dalla grazia di Dio, la prendi dalla misericordia di Dio, la prendi dal tutto e compiuto di Dio, la prendi da quella riserva meravigliosa che Dio ha messo dentro di te. Io non sono riuscito a convincere Dio che non ce la facevo. Dio non si è convinto. Signore, non è possibile, non è possibile. Sapete, la grazia ci impegna di più della legge. Qualcuno pensa che la grazia è qualcosa che è meno impegnativo, ma è molto più impegnativo, perché la grazia dice che tutto quello che ti serve Dio te l'ha dato, quindi non è possibile che non lo scopri. La legge ti dice: fai questo, questo e questo, e magari gli altri diranno: oh, che bravo cristiano. La grazia invece ti dice: ti ho fatto santo, ti chiamo santo. Signore, ma scoprilo ed esprimilo. La scoperta di questa miseria umana, qualche ultima parola sul non mollare, ma credo che già insito in tutto quello che abbiamo detto stiamo comprendendo come realmente la fragilità è solamente il principio di una risorsa nuova, non è la fine. La fragilità della sicurezza di Pietro, la crisi della sua sicurezza è diventato la fiducia nell'amore di Dio. Non era importante quanto lui amava Gesù, ma quanto Gesù amava lui. E nel cristianesimo non è importante quello che facciamo noi prima di tutto, ma è importante quello che Dio ha fatto. E se non scopriamo quello che Dio ha fatto, quello che facciamo noi tante volte è polvere dietro il vento, è sforzo inutile, è sudore. Non è fatica nel Signore che non è vana, è fatica in tutti i nostri progetti, anche spirituali, anche buoni. Ma Paolo ci ricorda che la fatica nel Signore, attraverso Dio, attraverso quella grazia che ti fa faticare, non è vana, perché ti fa realizzare qualcosa che non ti sarà mai levata, dicevamo, a prescindere dalle conseguenze esterne, a prescindere se gli altri se ne renderanno conto. Io credo che quando saremo in cielo vedremo tante persone molto più avanti che non neanche conosciamo che sono esistite. Noi magari penseremo di trovare ai primi posti grandi predicatori, grandi uomini, le persone con ministeri fortissimi, ma ai primi posti ci saranno quelli che hanno amato di più, quelli che hanno scoperto di più Cristo dentro di loro, quelli saranno i primi posti. Allora vedremo tante persone che diremo: ma questo non l'abbiamo mai saputo, non l'abbiamo mai sentito in cassetta, non l'abbiamo... Ma è una persona che ha amato, che ha scoperto, non che ha avuto la fede da spostare montagne, non la conoscenza, non la sapienza, neanche il martirio fine a se stesso per un'ideologia qualsiasi. Potessi dare anche il mio corpo ad essere arso, se non viene dall'amore, non mi giova. Ed è un incoraggiamento questa sera a non mollare, perché la scoperta della miseria umana, dicevo, può portare il credente a diversi stati d'animo, soprattutto lì dove il rinnovamento della mente tarda a manifestarsi. E dici: ma sono 3 anni, 4 anni, 5 anni. Persino i pastori stanno vivendo, questa ve l'avevo promessa, questa breve statistica, e quindi in fase finale ve la cito pure, stanno vivendo un grande momento di crisi, Voglio citare a tale riguardo i risultati di una statistica condotta dal gruppo Barnard, che è un'associazione non religiosa statunitense, che si occupa di inchieste varie ed è stata commissionata dalla Chiesa Battista, su circa 500.000 pastori. Aprite le orecchie. Questi alcuni dei risultati. Il 94% sentono su di essi la pressione della Chiesa e l'esigenza di avere una famiglia ideale. Questo mi sembra abbastanza logico. Il 90%, tra cui possiamo annoverare anche Maurizio, il pastore Maurizio, lavorano più di 46 ore settimanali. In tutti i sensi, secolare, spirituale, tutto. L'81% non ha tempo sufficiente per il proprio coniuge e per le richieste del ministero. Ma fino a qua, diciamo, sono tutto sommato statistiche che ci danno uno spaccato, ma l'80% credono che il ministero pastorale influenzi negativamente la propria famiglia. Già cominciamo un attimo a voler riflettere e a cercare di trarne degli insegnamenti e dei segnali di guardia. Il 70%, questo è incredibile, fratelli e sorelle, il 70% non credono di avere qualcuno che sia veramente loro amico. Andiamo a scoprire che i pastori sono la specie di persone più solitarie, più sole, che non si possono aprire, che non possono condividere. Ultimamente ho fatto ad Aversa un seminario su quando il pastore ha bisogno del pastore. Il 70%, questo è comprensibile, possiede una minore autostima di quando sono entrati nel ministero. Questo è buono da una parte, perché è come se si sono smontate quelle pretese di essere Superman, di essere, però dall'altra parte dovrebbero scoprire l'opera e la stima che Dio ha. Ecco, quindi se tu perdi l'autostima senza trovare la Dio stima, non è una nuova parola, se non trovi la Dio stima dentro di te e non stimi l'opera di Dio dentro di te, evidentemente c'è qualcosa che non va. 50% si sentono inadeguati di fronte alle pressioni del lavoro. 80%, e questo dato ha allarmato notevolmente la Chiesa Battista, che, come vi ho detto, aveva commissionato l'inchiesta, l'80% sono scoraggiati o affetti da livelli diversi di depressione. Come vedete, anche loro si stanno combattendo una battaglia. Ma chiunque è in prima linea ha una battaglia ancora più forte e ancora di più deve poter sperimentare quello di cui abbiamo parlato in questi giorni. Non è che perché il pastore è meno esente, anzi è più colpito, perché la strategia del diavolo è di colpire quelli che sono in prima linea. Il 40% e più riferiscono di stare soffrendo della sindrome di burnout, che non è una cosa strana, è una sindrome che colpisce tutti quelli che sono impegnati in una relazione di aiuto, infermieri, medici, pastori, insomma in generale persone che sono sempre a contatto con i pesi, con i problemi, con le difficoltà degli altri. 40%. Il 33%, questo è un po' simile a quello che abbiamo detto poco fa, considerano il ministero una minaccia per la loro famiglia. Penultimo dato di questi alcuni dati che ho voluto segnare, il 33% nell'anno precedente avevano considerato seriamente di abbandonare il ministero. Legittimo. Chiaramente è stata un'inchiesta senza nomi, per cui sono riusciti ad essere sinceri, evidentemente, perché poi non si diceva il pastore tale, il pastore ovviamente, però ha dato uno spaccato. Ultimo dato, il 40% delle rinunce al pastorato sono dovute a sindrome di burnout, cioè che alla fine, poiché devi resistere, cioè, alla fine scoppi perché la tua volontà, la tua responsabilità, il tuo senso del dovere sono così forti che alla fine se non scoppi non ti fermi. Cioè, questo detto tra... E questa è una cosa che dovremmo evitare anche nella nostra vita. Vi leggo solo la fine senza commenti, vediamo se ci riesco. Allora, quali stati d'animo? La tribolazione, che ci riduce ai minimi termini esasperandoci. Tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Quindi questo è importante, tribolazione, ma attenzione. Quando sei all'estremo, Dio dice, ora viene il bello. Quindi se qualcuno dice, sono all'estremo di una prova, sono all'estremo di una tribolazione, ancora non siamo nella grande tribolazione. Poi tra l'altro sembra che dalla grande tribolazione Dio ci scamperà, quindi per ora bastano le piccole tribolazioni, ma in quelle non arrivare all'estremo. Confusi, confusione, perplessità, che può diventare disperazione o depressione. Persecuzione che rischia di produrre abbandono, atterrati ma non uccisi, atterramento ma che non sia mortale. Tante volte veramente Paolo non sembra confessare una grande fede, quando una volta dice noi ci siamo dichiarati sconfitti così se ne veniamo fuori è solamente per la grazia di Dio, non è che diceva no, noi non potremo mai essere sconfitti, noi siamo più che vincitori, come noi diciamo qualche lui ha detto. Lui di fronte a quella difficoltà ha detto, umanamente siamo morti, ma Dio è colui che resuscita i morti. E lì non è morto, perché doveva arrivare dove Dio lo voleva portare. Questa è una cosa bella. Devi sapere che tu potrai arrivare dove Dio ti vuole portare. E se tu credi, non potrai morire prima, perché devi compiere il progetto di Dio. Rassegnazione, fatalismo e indolenza. Non siate indolenti. Non siate apatici, questo è un altro effetto della crisi, dello scoprire le proprie miserie. Signore, ormai mi rassegnerò a vivere una vita da sconfitto, da fallito. No, non essere indolente, ma sì come quello che per fede e perseveranza eredita le promesse. Abbandono della comunione fraterna. Quante persone oggi, quando scoprono la loro fragilità, e magari non sono in un clima dove è compresa questa fragilità, alla fine non quelle per ribellione, ci sono quelle per ribellione, ma anche per crisi. Incontro un sacco di persone che dicono no, ormai non ce la faccio più ad essere un cristiano, ormai mi rassegno, e quindi non hanno più una comunione fraterna. Magari dicono Dio sì, ma non voglio avere più un confronto in una comunità. E ancora, ultimo, abbandono della franchezza. In questo momento vorrei che ci alzassimo in piedi. Una volta Paolo disse questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento. Per non mollare è necessario scoprire di essere stati afferrati da Dio. Incontro persone che dicono, oh pastore, ho paura di perdere Dio. Dio ti ha afferrato, ti ha preso in braccio nei momenti più difficili. Sei stato afferrato da Lui per essere esposto al Suo amore. Se Dio ti insegue e ti afferra, non è per dartene quattro, come quando avevi combinato qualche marachella da bambino. E allora arrivava papà o mamma, che dopo che magari eri caduto dalla bicicletta, ti eri fatto male, ti dava il resto. Dio sa già quanto hai sofferto nel tentativo di superare certi problemi, andando a sbattere contro certi pali nella tua vita. Dio lo sa. Fallendo per l'ennesima volta in quella promessa domani non sbaglierò. Dio sa la miseria che percepisci in te, ma ti sta inseguendo, ti sta cercando di afferrare per dirti che continua perfettamente ad amarti, per dirti che continua a credere che puoi venire fuori da quella situazione, che puoi credere che ci sono gli strumenti dentro di te, forse non li scoprirai in un giorno, ma Dio ti ha afferrato e non ti molla, ti ha attratto con legami di amore, continuerà a rincorrerti per dirti semplicemente che ce la puoi fare, non mollare, non gettare la spugna, era il titolo di un libro di David Wilkerson, non mollare, come a dire, non ti scoraggiare, ma semplicemente lasciati afferrare da Dio. Lasciati circondare dalle sue compassioni, lascia che Lui in questo momento possa esprimere il suo amore verso il tuo fallimento, e non perché ama il tuo fallimento, ma ama te. E nel mentre che ti ama, ti comunica in questo momento una speranza, una fiducia, una sicurezza nuova, non basata sulla tua capacità di dimostrargli qualcosa, ma basata sul suo amore, perfetto, dicevamo, che lavora in questo momento. Vogliamo un attimo lasciare che lo Spirito Santo ci aiuti a comprendere quello che abbiamo così, come strumenti umani, limitati. Io e Laura ho cercato di trasmettervi in questi giorni, ho cercato di trasmettere anche a noi, perché non pensiate che quando qualcuno di noi predica non sta predicando pure a se stesso. Certo, tante cose sono esperienze, ma altre sono cose forti che Dio vuole farci vivere. C'è una risorsa meravigliosa in te. Nella fragilità più estrema, rinuncia in questo momento alla sconfitta, ti dice il Signore. Comprendi che la vittoria è diversa da come avevi immaginato si verificasse. Poi la tua vita su alcuni ambiti è stata veramente una sconfitta, forse l'ambito lavorativo, forse l'ambito relazionale, familiare, degli affetti. C'è stata una sconfitta e stai ancora leccandoti le ferite e dicendo perché? Dio perché? Dio perché? Tra l'altro non c'hai quel sistema un poco usato nel mondo cattolico di offrire la tua sconfitta a Dio per la redenzione delle anime del purgatorio o per sollevare la sua sofferenza nella croce, quindi la devi gestire in una maniera creativa, costruttiva, quella spina nella carne, quella cosa che non ti aspettavi, che ti ha ferito, che ti ha fatto male. Dio sta dicendoti c'è un modo nuovo perché tu possa gestirla, superarla e diventare più forte, liberandoti, essendo liberato dall'amarezza, dal risentimento, dalla confusione, da tutti quei perché che hai continuato a dire, perché, 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 dal dovere prendere atto di una situazione nuova che non è più quella di prima, perché è peggiore, ma Dio ti dice che nella circostanza peggiore puoi scoprire una cosa migliore. 3 anni fa, mentre mi trovavo in un letto in un ospedale e stavo quasi morendo, ho avuto un'embolia polmonare. Mentre non potevo più parlare, non potevo respirare, non potevo fare niente, ero con altri 3 nella stanza, 3 pazienti, in quel momento, in una fragilità estrema dove non riuscivo niente, già potevo immaginare la mia vita ormai finita, ma da una parte ho detto questo è il colpaccio, me ne vado finalmente a riposare col Signore, ma non era il tempo. A un certo punto proprio ho percepito la presenza della vita di Cristo dentro di me. E ho cominciato a piangere, 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 piangere. Ma non stavo piangendo di disperazione. Stavo piangendo con una percezione fortissima dell'amore di Dio verso di me e verso quelle persone che erano accanto a me. Sentivo il pianto di Dio per la loro vita, sentivo l'amore consumante di Dio, la sofferenza, l'amore, qualcosa di indescrivibile. Non potevo smettere di piangere e ho detto: Signore, questo è quello che c'ho dentro e non me ne accorgo perché sono troppo ancora preso dalla mia forza e non mi accorgo che questa realtà è dentro di me. E ho detto: Signore, se io posso vivere questa realtà, se io la posso abbracciare, ma non mi interessa niente del fatto che potrò parlare, non potrò parlare, mi potrò rialzare. Questo è quello che veramente conta. Questo lo voglio. È come è stato un resettaggio, è come è stato, questo è quello che conta nella vita cristiana. Questo è l'obiettivo. Ha resettato tutti i miei schemi nella massima fragilità. Nella massima debolezza ho scoperto un po' di più di questo amore di Dio e da allora quasi quasi dico: Signore, ma per forza devo ritornare in quel modo per sentirlo in quella maniera che era troppo bello e che mi avrebbe permesso di superare ogni cosa. Ma Dio mi ha detto: ce l'hai dentro e che non te ne accorgi. In quel momento dove il tuo corpo era quasi scomparso sei diventato cosciente di questa realtà. Come forse Stefano, quando era perseguitato e gli arrivavano le pietre, ha visto la gloria di Dio e non si accorgeva neanche delle pietre. Ce l'aveva dentro la gloria di Dio, ma in quel momento si è illuminata dentro di lui. Ce l'hai dentro la gloria di Dio, fratello, sorella, ti dice il Signore in questo momento, solo che tu lo creda. Ce l'hai dentro la vittoria, ce l'hai dentro la capacità di amare, di vincere, di andare oltre questa difficoltà che in questo momento ti sta bloccando, che sia esterna, che sia interna. Niente e nessuno ti potrà separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Oh Signore, in questo momento, Signore, ti preghiamo che lì dove ci troviamo, senza bluff, senza artifici, senza maschere, possiamo incontrare questo amore con cui ci ami, non solo, ma con cui vuoi che amiamo gli altri. Grazie perché lo hai sparso nel nostro cuore attraverso lo Spirito Santo. Grazie perché questo ci dà una ricarica, questa è una pila. Ricaricata la nostra vita, ricaricata dal tuo amore, che è più grande della stessa fede, perché tante volte sento che alcuni qui hanno paura di non avere abbastanza fede, ma tu in questo momento riveli che la soluzione alla paura non è soltanto la fede, ma è la scoperta del tuo amore. Grazie per questo amore con cui ci ami e che sta lavorando nell'intimo della nostra paura. Grazie, Signore.
In questo momento riguarda nel pensiero quella lista che Laura ti ha fatto scrivere. Riguarda le tue debolezze, ma da una prospettiva diversa. Non perché non sono dei peccati, non perché non sono degli errori, ma perché hai bisogno di vederli dalla prospettiva di Dio. Hai bisogno di vederli dalla prospettiva della potenza di quell'amore che ti guarisce, che ti sana. Presentati alle tue debolezze, ma presentati alla grazia e all'amore di Dio.
Alleluia. In questo momento lo Spirito Santo sta toccando l'amarezza forte di una sorella che ha da un po' di tempo riattualizzato l'idea di un abuso, di un qualche cosa che aveva cancellato. Ma lo Spirito Santo ha portato fuori questa cosa non perché tu potessi risoffrire, ma perché tutte le energie legate a questo ricordo infantile potessero essere sanate, perché l'amore di Dio in questo momento
potesse circondarti e liberarti persino dai sensi di colpa che pur essendo una vittima ti sei portata dietro. Oh Signore, grazie che Tu stai incontrando i bambini smarriti che ci sono in noi, Signore. Grazie che Tu stai incontrando, Signore, i nostri sensi di fallimento, di sconfitta. Sì, Signore, ci arrendiamo a Te, ma ci arrendiamo al Tuo progetto di libertà. Sì, Signore, in questo momento ancora stai toccando un fratello che è ossessionato dalla pornografia e gli stai dicendo: non cercare di lottare, non cercare di cacciare quelle immagini, perché la carenza di affetto che hai avuto ti porta a cercare una soddisfazione virtuale, una soddisfazione esterna. Ma stai alla mia presenza, lasciati amare. Io posso mettere un vero rifiuto per quello che sporca la tua coscienza. Io posso mettere una vera distanza tra te e quel male che hai cercato di cancellare con i tuoi propositi, con i tuoi proponimenti, col tuo dire: questa è l'ultima volta che guardo questa cosa. In questo momento, quello che disse al suo figlio uscito dalle acque battesimali, e cioè qualche cosa che ha il potere di ridarti le coordinate, di ridarti veramente la dimensione reale dell'essere, e lo dovette dare pure a Gesù, e lo dovette dare pure a Lui. Perché? Perché sicuramente noi abbiamo bisogno di qualche cosa di questo genere. Cosa disse in quel momento? Eppure Gesù aveva vissuto in una famiglia armonica, ma aveva bisogno di avere le coordinate del Padre. Gli disse: tu sei il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E questo pomeriggio Dio sta dicendo a ognuno di voi: tu sei il mio appartenenza, sei una stessa cosa con me, mio, la pupilla degli occhi miei, mio, mio. Il tuo bisogno di appartenenza è stato colmato dall'amore di Dio, sei tuo, no, sei suo. Tante volte qualcuno oggi dice: io sono mio, io non voglio essere mio, io sono di Dio, perché Lui ha concepito la mia vera identità. Lui ti dice: tu sei il mio diletto, amato. E ti dice così perché non sempre nella tua infanzia hai ricevuto qualcuno che ti amasse fortemente. E lo sappiamo quanto le carenze di amore possano incidere. Dio ti dice amato, diletto. E poi ancora figliuolo, famiglia, relazione. Sei in una famiglia meravigliosa. Sei nella famiglia più importante del mondo, la famiglia di Dio. Sei di famiglia, membro della famiglia reale, iscritto all'anagrafe celeste. Sei figlio, figlio, figlia di Dio, nel quale mi sono compiaciuto. Dio si compiace con te. È chiaro che non si compiace del tuo fallimento. È chiaro che non si compiace delle tue sconfitte e del tuo dolore, anzi Lui sta soffrendo con te per quella spina nella carne, Lui sta soffrendo con te, Lui sta piangendo con te, ma nello stesso tempo ti dice: mi piaci, mi piaci, mi piaci nella misura in cui stai scoprendo il mio amore, mi piaci nella misura in cui stai scoprendo la mia grazia, la mia misericordia, mi piaci. Mi piaci, e questo ancora sta toccando tutti i sensi di fallimento, tutte quelle persone che ti hanno detto: sei una cosa inutile, non sarai mai in grado di fare niente. Mi piaci, sei forte, ti dice il Signore, sei capace. Io ti ho messo la forza dentro. Alleluia, ancora qualche momento, lasciamo che lo Spirito Santo continui a ministrare nella nostra vita e a darci una rivelazione di quelle cose che occhio non ha mai visto, orecchio non ha mai udito, non sono state mai pensate, ma sono quelle che Dio ha rivelato a te, a me, e te le vuole fare godere. Non per entrare in una dimensione pseudomistica o ritirarti su qualche monte lontano dalla realtà, ma per farti vivere in questo mondo come una persona non di questo mondo, con una dignità che Lui ti dà, senza elemosinare l'affetto dagli altri, ma essendo ripieno il tuo serbatoio della sua approvazione, del suo amore. Fai il pieno questa sera. Ma non solo questa sera, domani, dopodomani, fa il pieno della grazia di Dio, fa il pieno dell'amore, alleluia, alleluia. Grazie Signore che stanno fuggendo via dei sensi di fallimento, di sconfitta, dei sensi di frustrazione, legati a tanti sforzi di cambiare, senza risultati. Grazie che una speranza nuova, uno slancio nuovo. E mentre tu stai ministrando singolarmente, Signore, vogliamo ancora vivere quella che è la potenza della famiglia, del gruppo, dell'essere squadra. Prendi la mano al tuo fratello, alla tua sorella, accanto a te, e in questo momento non desiderare solamente la tua vittoria, ma desidera la vittoria del tuo fratello. Perché se lui sta bene, tu starai bene. Se lui è onorato, tu sarai onorato. Se lui è ferito, tu sarai ferito. Siamo uniti. Abbiamo bisogno di vivere questa unità di amore in una maniera nuova, in una maniera più stretta, più reale, non formale, ma dove veramente ci prendiamo gli uni cura degli altri. Dove confessiamo le nostre debolezze gli uni agli altri per essere guariti, dove portiamo i pesi gli uni degli altri, perché lì si adempie veramente l'amore che Dio ha messo dentro di noi. Quindi non solo percepirlo, non solo lasciarsi guarire dall'amore, ma passarlo, ma esprimerlo, amarsi intensamente dell'amore di Dio. In questo momento intercedi un momento per il fratello e la sorella. Tu non sai i suoi problemi, tu non sai le sue difficoltà, ma lo Spirito Santo conosce e attraverso di te opera. Grazie Signore, grazie, grazie Signore, ancora perché legami di amore si stanno sviluppando ancora di più. Stiamo scoprendo questa perfetta unità. Tante volte ti confessiamo, abbiamo cercato di costruire l'unità, ma senza scoprire che già tu l'avevi creata nel mondo spirituale. L'abbiamo cercata di costruire con luoghi comuni, ma grazie perché tu ci hai dato il dono di una perfetta unità e siamo legati fortemente ad ogni neonato spirituale, a ogni persona che ha ricevuto la tua vita. E in questo momento attraverso lo Spirito si illumina questa unità, non frutto di affinità culturali, non frutto di teorie comuni, di simpatie, antipatie, ma frutto del tuo dono perfetto, Signore. E in questo momento sentiamo questa unità profonda, l'uno verso l'altro. Grazie Padre, grazie Signore per questa unità.